Radio Tua. Radio Tua, la voce della tua città.
La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso.
Buonasera, bentrovati, ben sintonizzati sulle frequenze di Radio Tua. Eccoci qua con un nuovo appuntamento di Punto Bianco Rosso. Prima o poi riusciremo anche a attivarci nella nostra pagina Facebook, tranquilli che ce lo faremo. Ma intanto ben arrivati a tutti coloro che ci ascoltano in FM oppure sulla nostra con lo streaming. Noi siamo qua, adesso terminiamo e riconnettiamo la pagina Facebook, però intanto io voglio salutare chi condurrà questa sera. Troveremo l'accoppiata diversa rispetto al solito, perché con noi ci sarà Silvia Trillini, a cui do il bentornato. Da tanto, no, che non ci sentiamo.
Ma veramente, mi hai fatto fare quasi la settimana piena. Vedi. Buonasera a tutto il popolo dorico.
Beh, hai fatto l'apertura settimanale, fai anche la chiusura, però non la fai da sola, perché questa sera ritorna qui da noi Giuseppe Poli, Resto del Carlino. Ciao Giuseppe.
Ciao Silvia, ciao Stefano e buon pomeriggio agli ascoltatori.
Se senti che funziona, senti che funziona il microfono, cioè non so come.
La cuffia.
Vedi, funziona tutto. Ma vabbè.
No, dicevo, in realtà mi mancavano fare le puntate con Peppe, allora ho deciso.
Abbiamo
così
deciso di fare una
un rendezvous,
una
rimpatriata.
Una rimpatriata, sì.
E niente, invece per quello che ci riguarda su Facebook non riusciamo questa sera a connetterci, lo faremo prima o poi, chissà, niente, non ci dà l'accesso, che devo fare?
Beh, intanto
noi ci siamo qua, dai.
Online però sullo streaming, no?
Siamo
sulla diretta streaming,
certo, siamo sullo streaming,
che
siamo soprattutto sull'FM, che è quello che ci riguarda di più, e siamo anche presenti sul DAB, quindi insomma in tante cose ci siamo. Un po' è dovuto tutto questo a questi computer che hanno pensato bene di
abbandonarci.
Sì, stanno facendo un po' quello che gli pare, però noi siamo qui per commentare questa giornata e per commentare un altro passaggio importante, se permettete, perché insomma la campagna abbonamenti sta andando avanti.
Sì,
sta andando avanti molto 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 bene.
Sì, intanto lo ricordiamo, perché lo ha fatto oggi anche la società, è stato abbattuto il muro dei 1500 tifosi tesserati abbonati, quindi è un buon dato. Non sappiamo ancora il dettaglio del dato preciso, però sappiamo che anche nella giornata di oggi si è continuato a sottoscrivere questi abbonamenti, ne sono stati fatti degli altri. Oltre ovviamente agli abbonamenti, oggi come giorni scorsi, ma anche nella giornata di domani e domenica, poi vi ricordiamo tutti gli orari, è attiva la prevendita per invece l'acquisto dei tagliandi relativi al prossimo match, quello di domenica contro il Chieti. Anche da Chieti, no? Verrà su un bel numero, perché poi questi abruzzesi sono un avversario nuovo, nel senso che da poco sono rinati in quel di Chieti, con questo ingresso in società della Virgo Milano, che ha acquisito il 70% delle quote, che ha già investito oltre 2 milioni di euro a favore insomma di questa squadra di mister Ignofo, per cui tanta roba, tanti new entry, qualcuno ancora
tanti soldi,
e adesso starà a loro gestirli per il meglio. Comunque, detto questo, perché la tifoseria ovviamente abruzzese è galvanizzata, per cui hanno già acquistato 200 biglietti da Chieti, ma dicono che il numero
è destinato ad aumentare.
Sì. Si presuppone l'arrivo di circa 400-500 tifosi da Chieti, appunto.
Ed Ancona ci saranno i 1500 abbonati / 1600 se consideriamo quelli che ancora possono sottoscrivere l'abbonamento, la campagna abbonamenti, nella giornata di oggi, nella giornata di domani, fino a domenica prima della partita. Se consideriamo i ragazzini del settore giovanile che saranno presenti all'incontro di domenica, e poi tutti i biglietti che verranno venduti per la circostanza.
Ecco, attualmente 300 italiani venduti in casa biancorossa, numero che anche qui è destinato ad aumentare, e ricordiamo a questo punto, poi anche con l'ausilio di internet, che la prevendita continuerà fino a domenica alle 15:45, poco prima e poco dopo, insomma, dell'inizio del match, tutto il primo tempo, ecco, perché anche domenica scorsa era andata così. Ricordiamo invece quelli che sono, per chi volesse usufruire del punto vendita Ciao Ticket allo stadio del Conero, meglio al Parlarossini, dove ci sono dove c'è un ufficio appunto che è adibito appunto Ciao Ticket, dove è possibile acquistare i biglietti, quindi nella giornata di domani 21 settembre dalle ore 10 alle ore 21 e domenica, come vi dicevo, dalle ore 11 alle ore 15:45, quindi a match, insomma, inoltrato si può ancora entrare e acquistare il tagliando. E oltre a questo punto vendita qua, ovviamente ci sono nel territorio anconetano e anche in provincia altri punti vendita che sono, adesso vado a memoria, la tabaccheria del Conad in via Scataglini, la tabaccheria Cardinali in via Martiri della Resistenza, la tabaccheria della stazione, non ricordo il nome, poi c'è il punto in Corso Stamira del negozio musicale
Mucchi,
okay. E poi c'è anche
casa musicale.
Una tabaccheria in via Toresi, ecco, se vi interessa.
Esatto,
una
tabaccheria a caso in via Toresi. Nel frattempo siamo riusciti a far partire questo maledetto argeggio per gli amici che ci seguono tramite Facebook. Ce l'abbiamo fatta, abbiamo dovuto resettare il computer per l'ennesima volta, ma fa tutto parte del gioco. Allora, e a proposito di giochi, io direi che possiamo anche andare a sbirciare con calma e con i suoi tempi, perché non voglio far fretta al nostro terzo computer, quindi con molta calma, quando lui penserà che sia il momento giusto, andare a esaminare quello che è la giornata che andremo poi a seguire per il campionato di Serie D. Lo faremo ben volentieri, tra pochissimo, con molta calma. 334 35 20 488 per interagire con noi, a vostra completa disposizione. Ciao ragazzi, eccola qua, un saluto, aspetta che te lo prendo, un saluto in trasferta da quel di Bologna, Zio Lupo, lo salutiamo, lo ringraziamo per essere con noi. Andiamo al girone F, come me, mi sembra giusto, corretto, quest'anno andiamo...
tante marchigiane, esatto. E questa domenica un solo derby, adesso ce lo fanno vedere.
Eccola qua, la terza giornata, siamo già arrivati alla terza giornata di campionato e l'Ancona 2-2 ne ha vinte, dai, diciamo una buona partenza per i dorici. Eccola qua. Allora, come dicevamo, in programma domenica alle ore 15, domenica 22 settembre, Ancona Chieti, Atletico Ascoli Fermana, Avezzano Sora, Castelfidardo Città di Teramo, Isernia Vigor Senigallia, Fossombrone Termoli, L'Aquila Recanatese, Notaresco San Benedettese, Roma City Civitanovese. Quindi dicevi un unico derby, che è proprio quello tra l'Atletico Ascoli e la Fermana.
È la Fermana, un Atletico Ascoli che mi pare sia a quota 4 punti.
Arriva subito la classifica, lei me la chiede e noi con i tempi tecnici dei nostri potentissimi mezzi andremo a sviscerare questa classifica.
Atletico Ascoli a 4 punti e invece Fermana a 3, perché la Fermana ha vinto la prima con la Recanatese e poi ha perso in casa al derby di domenica scorsa con l'Ancona, e quindi Fermana che va alla caccia di punti sul campo di un Atletico Ascoli che però è una squadra ben attrezzata e estremamente insidiosa. Unico derby, e quindi tutte le altre marchigiane invece affrontano squadre di altre regioni. E poi, che dire, se rivediamo un attimo
il programma, ecco, eccolo qua.
Diciamo che delle tre in testa, Ancona e Fossombrone giocano in casa, la Vigor gioca fuori.
E anche la Recanatese e la Semenedettese e la Civitanovese.
Sì, dicevo delle tre in testa, sì. Delle tre in testa, Ancona e Fossombrone giocano in casa, quindi potrebbe essere una giornata, se il fattore campo dirà la sua, potrebbe essere una giornata favorevole a queste due formazioni.
E noi, a proposito di campo, lo scopriremo domani in che condizioni è il del Conero.
Ma guarda, io ero stamattina all'allenamento dell'Ancona al Dorico, lo sottolineo, c'è una giornata di sole splendida, il sintetico ovviamente non è il campo in erba, era in perfette condizioni, non c'era una goccia d'acqua da nessuna parte, e quindi pensando che il Del Conero possa usufruire della giornata di sole di oggi, magari di quella di domani e anche di domenica mattina, potrebbe presentarsi magari non in perfette condizioni, un po' appesantito, però assolutamente
recuperare, insomma,
utilizzabile, sì.
Allora, pendo tra le sue labbra, posso andare con il primo ospite o con come siamo,
sì,
con l'orario?
Fra 5 minuti ci andiamo, okay, io prima però di addentrarci in questa nuova giornata non posso non chiedere a Peppe un attimo la situazione in generale di Casa Biancorossa, perché parliamo tanto di campo, però a livello pratico siamo in attesa anche di capire quelli che sono, saranno gli sviluppi societari. Insomma, siamo in attesa di questa riunione del 23, così si è vociferato.
Dovrebbe essere lunedì prossimo, sì, questa riunione in cui i soci dovranno, insieme al direttivo, stabilire quello che è, che sarà l'organigramma futuro, quindi presidente, vicepresidente e altre cariche.
Ecco, speriamo insomma di trovare una quadra, no? Di riuscire a comporre effettivamente e definitivamente questo organigramma, queste cariche, anche perché da questo assetto, da questa situazione di stabilità, se vogliamo, poi dipenderà anche quello che è il futuro, ovvero quelli che saranno gli incontri anche con dei possibili sponsor, la partnership, chiamiamola così, con il comune, che comunque non si tira indietro e farà da liaison, no? Tra la società e possibili nuovi investitori. Qualche voce in questi giorni è girata sull'ingresso di un possibile sponsor anche importante di livello locale, ovviamente non è dato sapere il nome, è tutto molto tacito, nonché però qualcosa si è vociferato, come vi dicevo, uno sponsor, appunto, un partner importante che potrebbe entrare successivamente. Ovvio che prima però si devono mettere si deve mettere a posto la situazione in casa. In questa situazione l'intervento, l'apporto, la partnership, come vi dicevo prima, del Comune di Ancona sarà davvero determinante.
Ma sì, sicuramente, Silvia, l'apporto del Comune è determinante in questa fase, così come lo è però il fatto che la società riesca a trovare unità di intenti vera e non soltanto quella esposta nei confronti dei media, e riesca a trovare questa unità per poi avere chiarezza nei confronti dell'esterno, perché è chiaro che serve un presidente che sia in grado di prendere delle decisioni, c'è un percorso da tracciare, un percorso da seguire, e solo in questa maniera, con la chiarezza in direzione dell'esterno, si possono poi trovare nuovi partner che possono essere in futuro soci, che possono essere sponsor
o qualcosa di più, non lo sappiamo
certamente, però è un passo indispensabile. Io sono convinto che questa società riuscirà a esprimere questa volontà già nella giornata di lunedì, anche perché insomma ne va del bene dell'Ancona, quindi non è possibile che ci sia una squadra che funziona da una parte e una società che funziona poco da quell'altra. Io penso che per il bene dell'Ancona i soci non si dovranno mettere d'accordo, perché questo è logico, ma penso che si metteranno d'accordo e esprimeranno presidente e vicepresidente.
Certo, figure che aggiungo io, perché non è un dettaglio comunque da sottovalutare in questo momento, sono in linea o comunque abbastanza delle stesse corde di un Vincenzo Guerini, che oltre comunque a fare il direttore, no, generale dell'area tecnica, ha anche una funzione di presidente onorario, per cui è un po', no, la figura che unisce, se vogliamo, le due aree, quella societaria e quella tecnica.
Sì, Vincenzo Guerini, che ovviamente ha richiamato tutti alla responsabilità. Io penso che appunto sia un atto dovuto di responsabilità quello a cui è chiamata, sono chiamati i soci dell'Ancona. E quindi insomma aspettiamo lunedì per vedere quelle che saranno le novità. Intanto ci godiamo la partita di domenica e ancora prima, cioè oggi, ci godiamo questo ospite che stiamo per chiamare. Intanto c'è qualcuno che ci saluta su Facebook.
Buonasera ragazzi.
Buonasera ragazzi, buonasera a tutti. Ciao Giuseppe, scrive Piercarlo. Ciao Piercarlo. Buonasera Dorici, ciao Enrico, scusate mi è partita una faccina sbagliata, scrive Massimiliano, e così insomma stiamo aspettando il nostro primo ospite, che è un ospite gustoso, un ragazzo che,
e a proposito,
che gioca bene coi piedi ma parla anche bene, racconta anche cose interessanti.
E quel centrocampo lì con lui, ma anche con lo stesso Alluci, dà l'idea di essere un centrocampo solido, oltre che costruttivo, no? Perché poi si fanno a centrocampo le due fasi.
Mi sembra che Gadda insieme a Tamai, insieme a tutto lo staff, abbiano costruito una squadra interessante quest'anno. Una squadra che, se vogliamo fare dei paragoni, mentre chiamiamo l'ospite, sta già quest'anno esprimendo, dopo due partite, di più di quello che avevamo visto l'anno scorso, Silvia.
All'inizio,
pur considerando le differenze di livello, il fatto che non è una serie C, è una serie D, però questa squadra gioca, prova sempre a giocare, prova lo scambio. Batte bene i calci d'angolo, batte bene le punizioni, insomma ha fatto vedere, ci sta facendo vedere delle belle cose. Ma adesso ti lascio lo spazio per
lo presentiamo,
per
perché
ce l'abbiamo
già per la prima volta, se non sbaglio, sulle frequenze di Radio Tua. Do la buonasera al centrocampista dell'Ancona, Alessio Gulinatti. Ciao Alessio, ben trovato.
Ciao, buonasera.
Ciao Alessio.
E mano a mano vi conosceremo un pochino tutti. Abbiamo sentito il tuo compagno di reparto Alluci, poi abbiamo avuto in diretta Martiniello, abbiamo avuto Codromaz e se non sbaglio anche Boccardi, per cui adesso è il tuo turno. Ci fa piacere insomma parlare con te di calcio, parlare con te di Ancona, e ti chiedo subito se ti sei ambientato bene in questo contesto biancorosso. E sul campo pare che ti sei ambientato molto bene, però ecco, il commento deve essere il tuo.
No, sicuramente mi sono ambientato subito bene, comunque un ambiente bello dove si sta bene, dove il mister è bravo, ti fa sentire importante, i compagni subito, comunque abbiamo creato un bel rapporto, quindi questo è importante. Poi in campo rispecchia un po' quello che fai fuori, no? Se fai le cose fatte bene, insomma, speri di farle bene anche in campo, e io spero di farle bene.
Ecco, ti sei anche integrato bene agli schemi del mister, perché poi vi chiede, no, di fare un lavoro importante a centrocampo, che non è soltanto quello di costruzione, ma anche di interdizione, cioè dare una mano dietro, no? È un lavoro di squadra.
Certo, beh, diciamo che è abbastanza normale, ecco, però ci chiede di fare anche quel lavoro lì, e lo facciamo perché comunque, come hai detto tu, è un lavoro di squadra, è un gioco di squadra e tutti devono mettersi a disposizione l'uno dell'altro, e quindi tutti facciamo quello che dobbiamo fare, ecco.
Senti, le tue caratteristiche, se ti dovessi descrivere come calciatore, cosa ci racconti di te?
Le mie caratteristiche: sono un giocatore tecnico a cui piace molto tenere la palla, molto avere, diciamo, il controllo del gioco, mi piace fare magari più assist che gol, diciamo che sono un po' questo qua, ecco.
Però batti anche calci anche le punizioni in porta, però.
Sì, l'anno scorso ho fatto 3 o 4 gol su punizione, speriamo di ripetermi anche quest'anno, ecco.
Eh sì, lo speriamo vivamente, che poi hai anche una buona esperienza, no? Vieni dall'esperienza di Imola, però hai anche un passato, no? Nel settore giovanile del Padova, dello stesso Bologna. Ecco, che cosa ti hanno insegnato tutte queste esperienze col tempo?
Beh, sicuramente che non è così facile come tanti pensano. c'è da fare tanti sacrifici, c'è da molte volte, come anche quest'anno, lasciare casa, quindi insomma non è facile. Però dall'altra parte fai, penso, almeno parlo per me, il mestiere, se si può chiamare così, più bello che c'è. Quindi io sono contento, mi hanno insegnato a Bologna, a Padova, dove sono stato, comunque, che prima si è uomini e poi si è calciatori, è molto importante. Poi gli aspetti tecnici e tattici, ovviamente, quelli vengono da sé, si preparano tutti i giorni e sono importanti sul campo.
Senti Alessio, ne parlavamo stamattina, tu però sei di Ferrara e quindi ti chiedo, ma tu hai cominciato con la SPAL per poi passare alla primavera del Bologna, come è funzionata la trafila delle giovanili?
Sì, io sono partito con la SPAL, poi purtroppo è fallita e sono andato a Padova. Dopo il Padova, dopo sono andato a Bologna e poi ho fatto praticamente 3 anni di primavera e mezzo anno di allievi.
Ecco, e poi insomma Limolese, il Progresso, il Legnago, tutte squadre che però non hanno nulla a che fare con questo girone F, che è, credo, diverso, l'abbia percepito anche tu, con tanti derby, tanta più diciamo competizione, no? A livello proprio di campo.
Sì, beh, totalmente diverso, come hai detto tu, come derby, ma anche come tifo. Cioè, nulla a che vedere nelle piazze che finora ho giocato, qua sembra proprio comunque calcio vero, quindi è un'altra cosa.
Ecco,
un'altra
cosa. Hai avuto un bell'approccio però, ti sei, dicevamo all'inizio, inserito bene anche in questo scenario qua.
Sì, assolutamente. Beh, per fortuna, poi io sono uno che... Per fortuna, insomma, non ha paura di giocare, quindi...
L'abbiamo visto.
Senti, ma è stato anche questo, dicevo, una delle ragioni per cui hai scelto Ancona, cioè la piazza, il tifo, lo stadio?
Sì, è stata anche questa, perché io purtroppo, per problemi miei di salute, ho perso un po' di anni, quindi il mio obiettivo rimane sempre quello di andare nei professionisti. Qua può essere magari finalmente l'ambiente giusto, dove c'è più visibilità, comunque c'è più tifo, c'è più pubblico, c'è più gente attorno al campo, al calcio, quindi magari c'è più possibilità, capito?
E poi hai a fianco due giocatori al di là degli altri, no? Al di là degli under, che giocano prevalentemente nei ruoli di esterni, però i due giocatori, mi riferisco a Sare e ad Alluci, che ti completano, no? Con cui vi completate a vicenda, insomma, nel centrocampo biancorosso, che ne dici?
Sì, assolutamente, sono d'accordo, noi ci completiamo. Sare più di, insomma, un giocatore di quantità, di corsa, di interdizione. Matte Alluci è più di, magari, di qualità, anche lui però a corsa, a dribbling. Io sono più magari di qualità, magari interdizione sì, detto un po' più i tempi, un po' più il gioco, dirigo un po' di più, ecco, da starli in mezzo.
Direttore d'orchestra dell'Ancona.
Se così adesso Si può chiamare, sì.
Senti, invece la vittoria di Fermo sicuramente vi ha dato tanta soddisfazione e tanto entusiasmo, no? Però è già tempo di guardare avanti e di pensare al Chieti, che sulla carta, no, è una formazione che può avere, no, dei valori superiori all'Ancona. Di contro però, insomma, l'Ancona ha anche dimostrato di sapersi interfacciare non solo a livello tecnico ma anche a livello di carattere, di personalità, con formazioni diverse tra loro. Basta pensare come avete affrontato la partita, come avete affrontato l'Isernia e poi come avete invece affrontato la Fermana, no? Due partite diverse, due avversari diversi, ma avete saputo tirar fuori un calcio adatto ad entrambe le avversarie. Ora con il Chieti come la state preparando?
Ma ti dico, la stiamo preparando come abbiamo preparato le altre due. Noi pensiamo di più a noi, su cosa possiamo fare noi, su cosa e come dobbiamo farlo. Gli avversari, qualcuno è più forte, qualcuno è meno forte, qualcuno è più giocatore, qualcuno meno. A noi, ti dico la verità, tra virgolette, interessa poco. Noi sappiamo di essere, siamo consapevoli di essere una buona squadra per il momento, non mi spingo oltre, e sappiamo quello che dobbiamo fare, sappiamo quello che dobbiamo mettere in campo e andiamo in campo con la paura di nessuno. Come hai detto tu, con l'Isernia abbiamo fatto una partita di un certo tipo, più calcio magari, più palleggio. Con la Fermana è una partita un po' diversa, però è una squadra buona, si vede da quelle cose lì, che si adatta alla partita e comunque riesce a portare a casa i tre punti. Quindi noi l'abbiamo fatto bene e dobbiamo continuare a farlo.
Senti, nel Chieti è arrivato da pochi giorni un giocatore che ha militato anche nel Bologna, nel Cagliari, e che tu dovresti conoscere, no? Un certo Godfred Donsà. Che ci dici di questo giocatore, che peraltro ci risulta che non sarà convocato per la partita di domenica, perché probabilmente ancora non è in condizioni?
Lui, io ho fatto gli ultimi sei mesi a Bologna in prima squadra, dove c'era anche lui, e lui è un giocatore fisicamente è veramente, veramente molto molto forte, facilità di corsa, bravo tecnicamente, è un giocatore che per me, tra virgolette, non c'entra niente in questa categoria. Poi, come ho detto prima, che ci sia o che non ci sia, noi la partita la dobbiamo affrontare come la stiamo preparando, non stiamo a guardare chi c'è, chi non c'è, noi siamo pronti, siamo carichi e chi ci abbiamo davanti lo vediamo, non è nessun problema.
Senti, con Mister Gad e Guerini, che sono insomma, due figure storiche qua ad Ancona, ecco, com'è lavorare con loro sapendo quella che è stata la loro storia qua ad Ancona? Immagino che un po' questa cosa inficia, no, nel metodo di lavoro dello stesso mister, che non vuole giustamente fare brutte figure, ma allo stesso tempo vi carica di responsabilità maggiori.
Sì, questo sicuramente ci carica di responsabilità maggiori, però io penso che se tu vuoi fare questo mestiere, la responsabilità è il minimo che tu ti possa prendere. Quindi noi lo facciamo, gli allenamenti sono tosti, sono preparati bene, comunque c'è anche, almeno da parte mia, un po' d'ammirazione comunque per il mister Gadda e anche per Guerini, per quello che hanno fatto da calciatori e da allenatori. Quindi noi possiamo solo che imparare. Noi siamo qua, lavoriamo, ascoltiamo quello che ci viene detto e cerchiamo di metterlo al meglio delle nostre possibilità in campo per l'Ancona.
E poi raccontavi, Alessio, che c'è un altro ingrediente in questa preparazione, in questo lavoro di tutti i giorni, che va oltre l'impegno, no? Che è il divertimento.
Sì, noi... Il mister ci ha detto questo, il calcio è divertimento, quindi noi bisogna che ci divertiamo. Quando tu ti diverti, fai le cose, anche le cose magari che non vorresti fare, ma le fai con piacere, perché arrivi al campo che comunque sei sempre felice, sorridente, voglioso di fare allenamento, sai che ti diverti. Poi è normale che quando lavori le cose si fanno fatte bene, però c'è veramente, ci si diverte, siamo contenti, si ride, si scherza. Quindi è un ambiente comunque che non è facile trovare, soprattutto comunque in una piazza come Ancona, ma che secondo me ci rende, tra virgolette, un po' più facile affrontare le partite, perché siamo comunque tutti più tranquilli.
Senti, divertimento, impegno, mi viene in mente una cosa riferita alla partita con la Fermana, la fatica, la sofferenza che avete fatto per portare a casa quei tre punti, soprattutto nella ripresa su un campo di quel genere, dopo tutta quella sofferenza, la gioia di andare a festeggiare sotto la curva, come l'hai vissuta?
È stato bellissimo, perché noi sapevamo che non era magari la partita in cui potevamo palleggiare tanto, quindi ci siamo dovuti calare nella parte, fare quel tipo di partita, e quando comunque vinci 1-0 soffrendo così, ti dico la verità, alla fine della partita arrivi che è anche più bello. Poi vai a festeggiare con i tifosi che sono... Io non... Purtroppo, come ho detto prima, non ho mai giocato in piazze come queste, sono veramente... veramente caldi, ci sono veramente sempre, ci stanno sempre vicino e, ed è una grande mano, è un grande mano e almeno per me, io quando vado in campo e vedo che ci sono loro, ti viene voglia di fare sempre qualcosa in più, capito? Quindi noi cerchiamo di fare questo.
Ecco, e insomma, quindi 1500 abbonati, anzi abbiamo superato la soglia dei 1500, questo è un dato davvero importante per come si erano messe le cose l'estate scorsa, un dato che appunto ti fa capire che nonostante tutto il tifo anconetano c'è ed è là pronto ogni domenica sugli spalti a sostenervi, e domenica non sarà da meno, tra l'altro.
Noi non, magari potevamo non aspettarci così tanto tifo, così tanto insomma a favore della squadra, invece comunque ci ha sorpreso tanto e tutto in positivo, perché come ho detto prima comunque è un'emozione, una responsabilità, è bello quando vai in campo così, è molto bello, ti carica di più, ti fa sentire veramente, diciamo, un giocatore vero, capito?
Eh sì, il dodicesimo uomo in campo, ecco, esatto. Come si suol dire, è una verità che non si discute. E, senti, parlavi prima con Peppe della gara con la Fermana. E ti chiedo, quindi, le difficoltà maggiori che avete trovato, ecco, a Fermo, piuttosto che nella gara con l'Isernia, quali sono state? Che poi, magari, ecco, hanno contribuito a non rendere il gioco dell'Ancona fluido, no? Col palleggio, con più possesso rispetto appunto alla gara precedente?
Beh, sicuramente il fatto che loro almeno davanti erano una squadra comunque fisicamente importante, giocavano molto questi palloni alti e noi, se guardi la squadra, togliendo i tre difensori Codromat, Boccardi, Bellucci che erano a Fermo, gli altri, me compreso, non siamo
dei Marcantoni, insomma,
dei giganti, no? Quindi era una partita che potevamo soffrire su questo aspetto, lo sapevamo, ci eravamo preparati e quindi abbiamo dovuto mettere quel qualcosa in più per sopperire a questa cosa qua. Il palleggio sapevamo che sarebbe stato minore, sarebbe stato più da soffrire, però eravamo preparati.
Affermo oltre a che costruire, mi pare che in diverse circostanze tu hai fatto anche parecchio lavoro sporco, recupero di palloni, interventi a centrocampo proprio per spezzare il gioco avversario, è così?
Sì, è così, quando non si può giocare bisogna fare l'altra fase, perché altrimenti, come dico io sempre, sei un mezzo giocatore se non sai fare tutte e due. Poi è ovvio che in una delle due magari puoi fare di più, puoi fare meglio, quello assolutamente, però devi saper fare tutte e due e metterti sempre a disposizione della squadra. Se in quel momento lì, come tutti gli altri miei compagni, abbiamo reputato che quello fosse il modo giusto, dal primo all'ultimo, dal portiere all'attaccante, dovevamo fare così per portare a casa la partita, e così abbiamo fatto e spero che continueremo a fare.
Senti, domenica invece c'è un'altra piccola incognita, perché il momento in questi giorni, insomma, ha piovuto tanto, immagino un Del Conero agibile ma tanto tanto pesante. In questa situazione qua insomma, dovrete ovviamente tener conto di questa situazione.
Ah, assolutamente, ora noi domani mattina abbiamo la rifinitura appunto al Del Conero, vedremo un po' in che stato è il campo. E da lì, da domani mattina, noi, anche se da molto prima, cominceremo a preparare la partita in un determinato modo.
Certo. Eh sì, e poi anche il mister, no, terrà conto di questa situazione.
Sì, penso proprio di sì, terrà conto di com'è il campo e poi dopo decideremo come secondo noi è meglio, tra virgolette, impostare la partita, no?
Certo. Perfetto Alessio, ti salutiamo, è stato un piacere poterti conoscere qua in diretta insieme ai nostri radioascoltatori, ti facciamo un grosso in bocca al lupo e a presto.
Crepi, è stato un piacere anche per me.
Ciao Alessio.
Ciao Alessio, a presto.
Ciao, a presto.
Bene, lasciamo il ospite che ci ha fornito gentilmente la SSC Ancona. Ringraziamo quindi la società per la disponibilità dimostrata nei nostri confronti. Va sempre ringraziato chi ci mette una mano, chi ci dà una mano. Allora, buonasera a tutti, era Piercarlo.
Il metano.
Una volta era così, no? Poi
adesso più o meno.
Poi dopo è aumentato. Anche Alberto, anche Fabio Florio, quindi li citiamo tutti.
Sennò
salutiamo
poi dopo... tutti. Ma c'erano delle cose interessanti che riguardavano...
Gatto.
Adesso ci arriviamo. Poi Stefano Morini, buonasera a tutti, Forza Dorici. Massimiliano D'Alberto, la prima volta che ho visto il Chieti ero seduto tranquillamente in curva al Dorico, sopra avevo i tifosi del Chieti e vince, ma non ricordo, dice se 5-0 5-1, non ricordo bene. Poi ci andiamo. Rodolfo dice Forza Ancona, torneremo in C. Fabrizio, notizie
dei fratelli Coltelli,
ci chiede, torniamo di qua. Allora, intanto qui c'è, vabbè, la Marcord che ce la firma sempre, il nostro carissimo amico Gianluca Giardini.
Per le statistiche dei precedenti confronti tra Ancona e Chieti, due vittorie dei Dorici in Serie C, 1975-76 1-0 ed il roboante 5-0 in C1 Girone B del 79-80, che era quello che mi sa ricordava,
esatto,
Massimiliano, e tre pareggi. Poi saluti a Silvia, Peppe e Stefano. Beppe, ti chiamo Beppe,
è lo stesso,
e Stefano
è
uguale, lo stesso. Tanto qui ce n'è un mix di Peppi. Domenica tutti al Del Conero, Forza Ancona, un mix.
Ok, siamo fascia protesta, non commento. Allora, poi qua invece, questo chi ce lo manda?
Mario.
Mario.
Per quanto riguarda il Del Conero, il manto erboso è bellissimo, poi non so la pesantezza o meno del fondo.
Lo scopriremo solo vivendo.
Questi sono i messaggi per te.
Questo è Gianni.
Ah, Gianni scrive: quel fenomeno di gatto che ci ha rifiutato è ancora a spasso.
Sa che è ancora svincolato, non ho sentito di.
E ancora.
Poi riguardo a poi chi è che lo scrive? Chi è che Davide dice per me a gatto, riferito a Gulinelli, gli dà 5 giri, gran bel giocatore. Beh, vabbè, il campionato è diverso, il gioco è diverso, e però sicuramente che Gulinatti ha cominciato molto bene e ci sta piacendo molto il suo modo di giocare, di impostare, di sacrificarsi, la sua visione di gioco. Poi hai visto, ha detto io non sono uno che fa tanti gol, però 3 o 4 l'anno scorso su punizione
li ho fatti. Ha detto mi piace di più creare l'assist, no, per il compagno, piuttosto che fare gol. Beh, già uno che gli piace portare palla, costruire e servire, insomma è tanta roba. Poi ovvio serve tecnica, serve qualità e fortuna nel calcio, è sempre.
Speriamo che l'Ancona prosegua così. Io penso che alla fine, in linea di massima, la fortuna, la sfortuna, gli episodi negativi, gli episodi positivi, tutto sommato un po' si bilanciano nell'arco di una stagione. È vero anche che magari ti può capitare l'episodio fortunato, quello sfortunato proprio nella finale di un playoff o di un playout, e allora alla fine quello non si bilancia più, perché diventa talmente decisivo che ti permette magari una promozione o una retrocessione o la sconfitta o la vittoria in una partita chiave. Però questo è un altro discorso. Luigi scrive: non conoscevo Gulinatti come praticamente nessuno dei ragazzi della Rosa di quest'anno, praticamente neanche noi. Una bellissima sorpresa, un centrocampista finalmente degno di questo nome. Lo scorso anno averne avuti di giocatori così in mezzo al campo. Forza Ancona sempre.
E poi Massimiliano che scrive: ma Gatto è quello che cerca Ibra da qualche giorno? Non lo sappiamo, però Gatto è ancora svincolato, quindi non si è accasato in nessuna squadra, né di Serie D né ovviamente professionistica.
Ma a proposito di ex, vogliamo fare un grande in bocca al lupo a un giocatore ex nostro che ha avuto un ennesimo grande infortunio purtroppo.
Eh sì, Stefano parla di Federico Melchiorri, ex biancorosso, attualmente in forza alla Recanatese. Purtroppo durante la partita contro la San Benedettese ha avuto questo grave infortunio che ha causato la rottura del crociato anteriore e del menisco esterno del ginocchio sinistro, per cui ovviamente la stagione è finita. Poi vedremo, insomma, noi facciamo i migliori auguri a Federico che possa non finire così la carriera, ma che possa tornare a calcare il terreno di gioco, insomma.
Certo che un infortunio così a un giocatore di una certa età che già problemi di ginocchio li ha avuti, potrebbe essere un episodio che poi lo invita a smettere di giocare a calcio, lo convince ad appendere gli scarpini al chiodo. Vedremo.
E poi la determinazione però è del giocatore, quindi vedremo, dai, non sarà un
gran bel giocatore, sicuramente sfortunato nella sua carriera.
Non sarà, insomma, una convalescenza facile in tutti i sensi.
Intanto c'è una notizia di servizio per coloro che sono in transito. Occhio alla Cameranense, proprio dalle parti dello stadio del Conero, perché ci sono una fila di auto che stanno subendo danni alle ruote, quindi sono in fila con auto che stanno bucando.
Ah, bene.
Quindi fate attenzione, ecco, quindi in zona, insomma, non ci sono buche così grosse, però insomma ci sono auto che si stanno fermando dovuto probabilmente al maltempo di questi giorni. Moreno 63, anche lui ci conferma il match, il risultato del match, dice quella partita finì 5-0. Ciao Moreno. Ancora un abbraccio dalla capitale, Mirko da Roma, un buonasera a tutti. Salutiamo anche Mirko da Roma. 334 35 20 488 per interagire con noi. Fabrizio, vincere domenica darebbe una carica incredibile. Dice così.
Beh sì, io faccio una sola considerazione. Prima partita di campionato di quest'anno dell'Ancona contro l'Isernia, oltre 2600 persone al Del Conero. Vittoria contro l'Isernia, vittoria a Fermo, l'Ancona torna in casa. E io mi aspetterei, dico un numero, io mi aspetterei quasi 3.000 persone,
quasi 3.000.
Domenica, se il tempo regge come pare che le previsioni dicano, mi aspetterei quasi 3.000 persone. Magari, Silvia, saranno le ultime giornate, come al solito, quelle decisive per la corsa al tagliando, però vedremo Stefano, Silvia, che sicuramente ci potrebbe stare, perché tanto l'entusiasmo per le due vittorie consecutive pesa ovviamente in maniera positiva.
E questa è la cosa più bella, diciamo, perché sono le due sorprese, secondo me. Intanto il numero di coloro che subito hanno abbracciato questa squadra, che non era scontato, perché anzi molti davano per quasi un vuoto, un deserto
dopo
al Del Conero.
Certo, dopo le delusioni, dopo la rabbia, dopo tutto quello che è successo.
Adesso do un assist io, intanto che tu chiami il prossimo ospite, do un assist io a Peppe, perché leggi qua questa formazione qua, quindi è una domandina che...
In quella partita importante,
quel 5-0, vediamo chi segnava, perché poi io sono andata a prendermi il libro orgogliosamente ancora, qualcuno di voi se lo ricorderà, è un bel vocabolario di gran parte della storia biancorossa. 5-0 appunto per l'Anconitana a quel tempo, 79-80, reti di Cornaro, Rufo, Toscano, Catroppa e Ianiello.
Ianiello che fa rima con un po' così.
No, non me lo ricordare, perché guarda, ho capito, Agnello, ho capito.
No, io parlavo di un attaccante molto attuale.
Martiniello, che è meglio.
Parlavo di Martiniello, che ci piace ricordare molto, molto di più per tutti i gol che ha realizzato e che sta realizzando.
E certo.
È lei che pensa male, che pensa
sì, no,
con le rime.
Sì, no, me l'ha passato il brivido.
No, era assolutamente in positivo questa cosa. E
Giovanni dice, dai che da Chieti vengono in tanti.
Allora presentiamo il...
Sì, fai tutto tu.
Presentiamo il secondo ospite di questo pomeriggio biancorosso. Buonasera mister, abbiamo con noi a Radio Tua Sauro Trillini.
Ciao, ciao a tutti, ciao Silvia, ciao Peppe, ciao Stefano.
Allora, mi ricordava...
No, siete partiti bene con quel ricordo, guarda.
Silvia mi ha sfornato come una crostata, mi ha sfornato un assist facendomi vedere che in quel 5-0 del 9 marzo 1980 in campo con l'Anconitana c'eri anche tu.
Sì,
Che partita ricordi?
Ma il risultato sicuramente me lo ricordavo prima, quando facevate un po' così la rassegna dei risultati col Chieti. E fu una gran partita da parte nostra in un'annata che poi si rivelò così brutta, perché alla fine venne fuori quella ingiusta, penso, retrocessione, però in quel giorno veramente non ci fu partita, perché 5-0 si commenta da solo il risultato. In un Dorico che a suoi tempi era sempre sulle 10-11 mila persone in quell'anno. Quindi
grande cornice di pubblico,
sì,
grande risultato,
sì,
insomma,
sì,
vittoria storica.
Quel giorno sì, sì.
Che ti piace ricordare, ovviamente, in questa... non solo in questa circostanza, ma penso,
sempre. Me l'avete fatta ricordare voi. Chiaramente ho fatto un mente locale e la ricordo volentieri, perché fu una giornata veramente bella.
Senti, ti faccio ritornare ai giorni nostri, visto che sei un po' un intenditore di questo girone, no? Perché mi pare che delle squadre che compongono questo girone F in passato, poi correggetemi se sbaglio, ma hai allenato squadre come l'Ancona, la Samb, la Vigor, poi se me ne dimentico qualcuna...
La Samba eravamo in C1 quell'anno. E la
sì,
Vigor,
però ecco, sì. Sì, no, voglio dire, non in Serie
girone,
D, comunque come squadre.
Come piazze, sì, ho capito. Sì, sì, sì.
E che opinione ti sei fatto finora di questo girone F?
Ma una premessa che comunque tutto bene a casa nostra, perché comunque secondo me abbiamo vinto 3 campionati quest'estate. Quindi c'era lo spauracchio di ritornare veramente nelle categorie più basse, e quindi il primo punto è in merito a chi è riuscito a creare questa sinergia, di portare e ricreare questo entusiasmo, perché chiaramente i personaggi che sono arrivati sono personaggi che hanno fatto la storia dell'Ancona, sono rimasti nel cuore degli anconetani. E posso dire che, conoscendo bene Massimo, per averci vissuto un'estate, un anno direi, da compagno di camera al corso, so quanto ci tenesse a tornare a vestire questa maglia come allenatore, per cui queste sinergie hanno creato, penso, e devono continuare a farlo, il primo grosso entusiasmo, perché sinceramente rischiavamo tanto. Per cui poi, per quanto riguarda il girone, come tutti dicevate anche voi, un girone equilibrato, dove è difficile in questo momento fare pronostici alla seconda giornata, dove chiaramente ci sono squadre che ancora, ma tutte sono in rodaggio, ancora pure una squadra nuova che deve conoscersi, la conosce molto bene l'allenatore, il direttore, perché sicuramente hanno portato giocatori di loro conoscenza. È un girone che, diciamo, è molto molto interessante, che avrà gli sviluppi e, diciamo, e si concretizzerà quando, dopo il mercato di gennaio, chi sarà in grado di ampliare e migliorare la rosa potrà sicuramente lottare per vincere questo campionato.
Mister, ti ho lasciato proseguire perché stai dicendo tutta una serie di cose molto interessanti, però ritorno un attimo al discorso societario e di squadra che hai fatto. Dicevo, non era così facile, così scontato tutto quello che è successo in positivo quest'estate, dopo ovviamente tutto il disastro che è stato lasciato sul terreno dalla precedente società.
No, appunto, quando ti dico che abbiamo vinto 3-4 campionati, grosso merito in primis penso di chi ha fatto questa, ha coalizzato queste forze, e parlo sicuramente del primo cittadino, del sindaco, e poi si sono incastrate nel modo giusto le persone giuste. Adesso chiaramente tutti sappiamo che in primis ce lo ricorda sempre Vincenzo Guerini, che la prima pietra è stata messa, ma occorre mettere le basi per una società importante, perché chiaramente questa è stata un'ottima partenza per le ceneri di una sciagurata gestione dello scorso anno. Nessuno poteva immaginare quello che sarebbe successo quest'estate, per cui le basi ci sono state, si è ripartiti in modo giusto, adesso bisogna solidificare queste fondamenta.
Quindi tu stai dicendo che Guerini, Gadda e Bruniera di nuovo al lavoro insieme ad Ancona, tre leggende del calcio dorico, possono essere significative e importanti per il rilancio del calcio biancorosso e del futuro biancorosso?
Ma sicuramente a livello così mediatico, sicuramente sì. È chiaro che loro sono dei tecnici e quindi c'è un'altra parte societaria dove chiaramente il discorso economico non spetta loro, a loro spetta, e quello che stanno facendo e l'hanno riportato questo entusiasmo, perché comunque voi parlavate del pubblico, io penso che domenica sicuramente ci saranno sulle 4.000 persone, penso, perché comunque da Chieti vengono. Questi due risultati sono stati molto molto importanti, si sta ricreando diciamo anche una certa simpatia verso questa squadra, perché comunque da quel che ho visto, l'ho vista due volte, è una squadra che già ha dei bei connotati, ha un'identità, ha la mano dell'allenatore, si conoscono, tra l'altro Massimo e oltre Andrea così ha uno staff di prima scelta, uno staff importante che si è portato, quindi sotto aspetto tecnico c'è compattezza. Adesso bisogna chiaramente, come dicevo prima, fortificare questa società, perché l'annata lunga, se c'è bisogno di qualcosa nel mercato prossimo, stando anche nelle situazioni classifiche importanti, bisogna farlo. Il pubblico sicuramente aumenterà, per cui la società va ampliata, secondo me, con i ruoli al posto giusto, nel modo giusto.
Senti, invece, tornando alla squadra, che cos'è che ti è piaciuto di più nel gioco e nelle individualità dimostrate dall'Ancona finora?
Allora, io ho visto la prima volta, non ho visto amichevole, ho visto la prima volta l'Ancona Senigallia in Coppa, e da subito, al di là delle caratteristiche tecniche dei giocatori, però ha lì subito l'idea di una squadra che sa stare in campo. Ecco, questo è già importante dopo 20-25 giorni, per cui Massimo ha subito dato l'identità, che è fondamentale. Chiaramente conosceva i giocatori, se li ha portati giustamente, però all'immagine vedi una squadra che ha un'identità, questo è importante, che poi a Senigallia sicuramente era più sciolta rispetto al debutto, dove ha pagato un po' d'arcio a livello emotivo, specialmente la prima mezz'ora, poi dopo è venuta fuori, dopo aver fatto il gol è venuta fuori anche la qualità, è venuta fuori un pizzico di spensieratezza, però chiaramente il debutto al Del Conero non era facile sotto l'aspetto emotivo. La vittoria di Fermo chiaramente è una vittoria al di là dei problemi, delle problematiche della Fermana, che comunque ha allestito anche loro una squadra adatta alla categoria, però vincere su quel campo dopo, mi sembra, 11 anni non era così semplice. Per cui un'altra iniezione di fiducia. Ecco, domenica c'è un altro scoglio, sappiamo tutti che Chieti punta dichiaratamente e farà di tutto per vincere questo campionato, perché ha una società, come dicevamo prima, dietro molto forte.
Senti, chi sono le favorite di questo girone?
Ah, una è Chieti, l'ho detto adesso, domenica ero a Riviera a vedere la Samb, che è data da tutti come un'altra delle super favorite, e sicuramente ancora il rodaggio, una squadra ancora il rodaggio, il risultato non è stato proprio limpidissimo contro una Recanatese, lo stesso mi ha fatto una buona impressione, una canadese che chiaramente dopo 10 minuti ha perso Melchiorri, non aveva sbaffo, per cui davanti chiaramente era un po' con le punte così spuntate, tra virgolette. Quindi, però devo dire che sicuramente dalla Samme mi aspettavo un po' di più, ma anche lì parliamo di una squadra anche abbastanza nuova, però le aspettative laggiù sono tante, sono tantissime. Sametto devi solo vincere il campionato, perché se sei abbastanza lontano dalle prime posizioni può succedere sempre qualcosa di imprevisto.
Senti, sulla Vigor invece che ci dici?
La Vigor è una sorpresa fino a un certo punto, ha cambiato molto e anche forse giustamente, perché era un ciclo dove o se ne va l'allenatore perché trova un'altra situazione, oppure rifondi un po' la squadra. Hanno tenuto dietro la difesa dello scorso anno, hanno cambiato parecchio il centrocampo davanti, e anche loro due vittorie non è frutto del caso. Lo stesso risultato che hanno recuperato in Coppa con Ancona è un segnale. Poi il Bianchelli è sempre un campo dove è ostico, perché comunque non è molto grande, c'è un sintetico. Loro ci si adattano benissimo in questi anni, dove si sempre fare grosse partite in casa, per cui è un'altra, ma non dico sorpresa, è un'altra di quelle che sta in atto.
Senti, è passata un'altra settimana, l'Ancona ovviamente è partita in ritardo, lo ricordavi, soprattutto quando ha fatto la partita di Coppa, no? Contro la Vigor, ma anche quella del precedente della Recanatese, erano poche settimane che la squadra lavorava insieme, e è chiaro che più passa il tempo più vedremo veramente le caratteristiche e le qualità di questa Ancona. Questa Ancona che appunto si va a misurare domenica contro una formazione contro il Chieti, estremamente ambiziosa, però pare che ci sia l'ultimo acquisto, Ceccarelli, che andrà in panchina, pare che Don San non sia neanche convocato, probabilmente perché ancora non è in condizioni. Ecco, ti chiedo, che partita ti aspetti?
Ho detto, adesso loro vengono da questa imprevista sconfitta in casa, no? con il Fossombrone, che tra l'altro è un'altra squadra che è partita bene, una squadra che gioca insieme da anni con lo stesso allenatore, per cui ha avuto queste prime giornate positive. È chiaro, vincere a Chieti non è facile, ho visto un po' le immagini. Sicuramente loro, il Chieti, vorrà rifarsi domenica su un campo che voi avete detto non sarà bello. Io penso che il Del Conero, per come lo conosco, sarà perfetto domenica. E è una squadra anche tecnica, il Chieti, perché non puoi fare una squadra di vertice se non hai gente di qualità. Adesso sono anche loro in assestamento con gli ultimi acquisti, però ripeto, hanno dietro una potenzialità di società che non è sempre la migliore situazione, perché se porti tanta gente anche dopo, il discorso è sempre lo spogliatoio. Se ti funziona lo spogliatoio ti porta punti, se hai tanti giocatori anche importanti ma non ti funziona lo spogliatoio, prima o poi qualcosa di negativo viene fuori. Mi sembra che quello che funziona molto qui ancora è lo spogliatoio, questo sicuramente. Poi funzionare nello spogliatoio vuol dire portare punti, e sotto questo aspetto già si è creato sicuramente una sinergia importante.
Mister, l'ultima cosa che ti chiedo, faccio insieme a te un ragionamento, vediamo se sei d'accordo, se non lo sei, quanto lo sei. In campo si va in 11, poi ovviamente in Serie D ci sono 3 under, quindi i giocatori di peso, i giocatori di spessore, i giocatori che esprimono più qualità alla fine sono 8. Allora ti chiedo, tra una squadra comunque ben costruita e con disponibilità come l'Ancona, è una squadra milionaria che punta al vertice e che magari ha investito molto di più, dov'è la differenza? Dove si vede la differenza? O meglio, Cioè, secondo te il Chieti con magari più qualità riuscirà in qualche maniera con praticamente 8 giocatori più 3 under o 8 giocatori più 4, perché mi pare che nelle prime due partite mancasse il portiere titolare e quindi loro hanno giocato addirittura con 4 under in campo dall'inizio. Ecco, ti chiedo dove si può, come si può e dove si può esprimere questo investimento magari maggiore, secondo te?
Allora,
nella panchina?
Sono, ma quest'anno sono 3, no? Mi sembra gli under.
Sì.
Gli altri anni era ancora più complicato, erano 4. Però siamo sempre lì. Se hai giovani bravi, non sono under. Perché se nel calcio italiano parliamo che dobbiamo fare giocare i giovani nelle prime squadre, non possiamo pensare che un under in interregionale sia una forzatura. Se sono bravi, sotto questo aspetto, quelli dell'Ancona ho visto molto bene. Non sembrano under, cioè adesso a 20 anni deve essere già quasi giocatore, non dico giocatore fatto. Non ultimo il portiere d'Ancona, secondo me è una spanna superiore a tutti.
Ma l'Auzebis ha fatto vedere le sue, insomma, ha fatto vedere le sue belle parate.
Ma sicuramente, per quello che ho visto, pronti via, diciamo che qualche pezza all'inizio, la partita scorsa ce l'ha messa, per cui non puoi parlare di under a quel livello lì. E sotto questo aspetto, ad oggi, chiaramente la seconda giornata, gli under ancora mi sono sembrati anche superiori a quelli della Samba, adesso per fare dei piccoli paragoni, però parliamo sempre di seconda giornata. Per cui quando in una rosa, chiaramente sono 3 che giocano, 7-8 ne deve avere perché il campionato è lungo, i ricambi dietro per come gioca Massimo, parlo dei centrali, deve avere minimo 5-6 perché chiaramente è un difensore più soggetto a squalifiche, a munizioni, e mi sembra che anche lì sono a posto con un nuovo arrivato, mi sembra mi sfugge il nome,
Magnanini,
sì, per cui dietro portieri e difesa è a posto, centrocampo ha parlato prima, è un ragazzo che solo come parla si sente che è un ragazzo con la testa, mi sfugge il nome adesso.
Ti riferisci al centrocampista?
Che ha parlato prima.
Che ha parlato prima.
Gulinacci.
Gulinacci, quindi centrocampo alternative, anche lì ce ne sono. Parlo comunque gli esterni sono di gamba e non sembrano under. Davanti abbiamo in questo momento Martiniello che sta segnando. Il supporto dell'altro comunque sembrano fatti apposta per giocare insieme. Boccardi mi sembra.
Belcastro, Boccardi gioca dietro, in difesa.
Per cui in questo momento poi c'è l'alternativa del giovane Cesena, no? Mi sembra
Amadori, sì.
Sì.
Amadori, sì, che gioca come un over, che è un under, ma gioca come un over. Perché...
Io dico in questo momento, è chiaro che dopo la ciliegina, cammin facendo quello che dicevo prima, dicembre, mercato di gennaio, se c'è bisogno di qualcosa, e lì bisogna che la società sia pronta.
Sì, ma quello che mi interessava capire da te è se eri d'accordo sul fatto, cioè sul mio pensiero. Io penso che tra una squadra milionaria e una squadra costruita come l'Ancona, alla fine non ci sia tanta differenza se non sulla panchina, però quello che è difficile è nei primi 11 comunque hai 3 under e quindi alla fine i giocatori sono 8, se ne hai 8 forti dall'altra parte più di 8 forti non ne puoi mettere.
Quindi
penso che tutta questa differenza, poi magari la differenza la fanno le possibilità di sostituire certi
giocatori.
Certo, quando...
Poi l'armonia dello spogliatoio, uno che ci ha vissuto, te lo dico per esperienza comunque, quando hai troppi calibri fai fatica anche nella gestione.
Certo, la gestione dello spogliatoio diventa difficile.
È chiaro che in una situazione un po' così di una rosa risicata ti devi augurare di non avere infortuni, però sicuramente vivi meglio la settimana, vivi meglio lo spogliatoio. Chiaramente chi ha domenica in panchina nella Sambe, chiaramente aveva Moretti e Fabbrini. Moretti e Fabbrini prima o poi chiaramente sgomiteranno per avere spazio, con altri giocatori importanti, per cui ben venga averceli, però dopo le dinamiche spogliatoio vanno gestite. Chiaramente non sarà semplice. Moretti, che viene da Ancona, dalla C1, a Sametto chiaramente sarà,
vuole giocare, giustamente
un po' rosicando, no, in questo momento è normale. Fabbrini, che ha fatto campionati di vertice anche in Bina, chiaramente stare in panchina e entrare gli ultimi 10 minuti, sì, le prime giornate l'accetti, alla lunga bisogna vedere questa gestione qua. Chiaramente questo, non siamo a livelli di Serie A, di dove hanno le coppe, le squadre che c'è un turnover, qua c'è il lavoro settimanale, la squadra se va bene non la cambi, quindi sì, lo spezzone, ma lo spezzone ha gente di 30 anni che ha fatto campionati importanti. Sì, all'inizio è un contentino, alla lunga può essere anche un boomerang, dai.
Allora, Giorgio scrive: nell'Ancona del 79-80 c'era Toscano, per me uno dei più forti attaccanti che sia passato nella Dorica da quando vado allo stadio. Te lo ricordi, no?
È vero, fortissimo, c'aveva un frutto del gol, una qualità tecnica. Piccolino, non era un gigante, però vedeva la porta come pochi.
E poi c'è Massimiliano che scrive: era molto forte, sì, anche Di Giaimo era un bel centrocampista, se non sbaglio era il numero 10, Del Nero era il numero 11, intanto Silvia sta verificando, una squadretta tutto sommato niente male.
Ma la squadra non era male, si sono creati dei problemi un po' di spogliatoio, poi ci sono state partite un po' strane, alla fine non lo so, però se ne è discusso. Io ho avuto la sfortuna di farmi male l'ultima parte del campionato, poi sono rientrato a 3 giornate alla fine, nello stesso tempo ero partito per il militare, quindi venivo solo per la partita la domenica, addirittura l'ultima ero in caserma, non sono potuto venire. Comunque dopo non è che c'erano social quella volta o telefonini, comunque con qualche compagno qualche cosa non è filata. Parlo della partita di Montevarchi, che molti tifosi si ricorderanno, non era stata così chiara quella partita.
Bene, io direi che possiamo concludere qui la nostra intervista a mister Sauro Trillini, che ringraziamo come sempre per la sua disponibilità qui su Frequenza.
No, ha fatto piacere questo ricordo della partita col Chieti, perché veramente
è capitato a cocco di pipa, come si dice.
Sì.
Grazie mister, grazie a presto, grazie ancora.
A prestissimo.
Sì.
Ciao.
Ciao mister.
Ciao a tutti, ciao.
Lasciamo mister Sauro Trillini, io l'ho messo, visto, in tutto il suo splendore, eccolo qua, con la foto selezionata all'epoca, proprio per mister Sauro Trillini. C'era anche di meglio, potevo mettere anche di meglio. Però,
con la giacca dell'Ancona.
Ma questa qui era quando allenava l'Ancona.
Certo. Allora, chi era?
2011-2012,
mi sa.
Del Nero...
Del Nero Ruggeri,
dice Gianluca.
Due compagni di squadra, mi
nello
sa.
Specifico.
Adesso mi è fatto venire in mente quell'anno 2011-2012, che di trasfertine in quel del Molise, in quel dell'Abruzzo ne abbiamo fatte. E mi ricordo con estrema, come dire, allegria la trasferta di Luco Canistro, non so se te la ricordi, che c'era un canile lì e praticamente hanno abbaiato i cani per tutta la partita, una cosa, raga, non so, una cosa mai sentita, mai vista.
E poi c'è un intervento di, se vediamo un po' chi è che scrive, Paolo che scrive: ho letto che quest'anno i playoff varranno la promozione, è vero? Ciao Paolo da Monte San Vito. Non siamo
no, assolutamente il campionato di Serie D vale soltanto per la prima classificata il passaggio alla categoria superiore. I playoff non ti garantiscono altro se non appunto quella sorta di graduatoria per eventualmente poter essere una delle favorite o meno, delle ripescate al campionato professionistico, qualora appunto qualcuna delle squadre professionistiche non si iscrivesse oppure appunto retrocede.
Allora, Paolo l'abbiamo accontentato, questo nostro amico diceva, era Fabrizio 5, dice: in quella stagione vincemmo anche contro il Teramo 5-0. Cara Silvia, vedi tu se è vero o no?
Sì, sì, no, io ci vado a guardare, ma i radioascoltatori non si sbagliano, Stefano?
Intanto c'è Giorgio che dice: chiamiamolo anche calcio scommesse, partite vendute, riferito a quello che
raccontava
Sauro Trillini pochi minuti fa.
Insomma, di quello che è successo.
Di quello che era successo nella partita di, cos'è che aveva detto, di Montevarchi? Mi pare, sì. Parlasse della partita di Montevarchi.
Allora, chi non conosce il canile, cos'è, aspetta.
Ne vediamo qualche altro
messaggio. Intanto io do un abbraccio al nostro carissimo amico Cico, che ha avuto dei guai grossi dovuti al maltempo. Quindi Cico, un grosso abbraccio per questa alluvione. Cico che abita all'Aspio, quindi è immaginabile che cosa si sia trovato in casa.
Cogliamo l'occasione, Stefano, per un saluto, un abbraccio a tutti coloro che hanno avuto a che fare direttamente o indirettamente, magari tramite famiglie, familiari, insomma, con questa alluvione che ha colpito, tra l'altro, sì, la città di Ancona, anche le zone limitrofe, perché anche Falconara, Castelferretti.
E un altro abbraccio lo do infatti a Castelferretti, alla Castelfrettese, che ha avuto l'allagamento del suo campo, degli spogliatoi, eccetera. Quindi ovviamente a Zico Zago, in rappresentanza di tutta la società, diamo un abbraccio anche a loro, perché insomma i danni ci sono stati numerosi, soprattutto Marcelli, Porto Recanati, ma anche tutta la zona sotto Sirolo Numana era tutto un...
Ma anche la zona dell'Aspio.
L'Aspio, in modo particolare, ha iniziato il giorno prima con l'ex via di Zingari, la Cameranense, e Silvia sa la parte alta, io conosco la parte bassa, appunto avendo guadato il fiume in quel momento la macchina, insomma... Ci siamo trovati tutti quanti e possiamo capire coloro invece che hanno la casa e la residenza lì, e noi siamo passati, gli altri invece hanno avuto i danni in casa. Allora, mini break, così vado a chiamare il nostro terzo e ultimo ospite.
State con noi.
Grazie.
Groupama. Ah no, si pronuncia Groupama. Di Paolo Felicetti. Ah no, a dire il vero si chiama Giampaolo. Beh, chiamateli come vi pare, ma la sostanza resta la stessa. Un serio gruppo assicurativo pronto a soddisfare ogni vostra esigenza. E per tutti gli abbonati dell'Ancona, uno sconto a partire dal 30%. Groupama, via dell'Industria 10 ad Ancona. Telefono 071 20 75 262 o 338 620 98 25.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Ehi, proprio tu che in questo momento stai ascoltando la tua radio preferita. Perché non fare pubblicità alla radio? Fai girare anche tu l'economia del nostro territorio. Insieme per vincere. Fare pubblicità alla radio è semplicissimo. Con soli 3 mesi, risultati sicuri. Chiamaci per maggiori informazioni.
Chiama Radio Tua al numero verde 821 34 13 e prenota il tuo spot radiofonico. Radio Tua. Radio Tua.
La voce della tua città.
Punto Bianco Rosso.
E un grazie ovviamente va a chi ci sta vicino. Ricordo che se vi piace, insomma, Radio Tua, se vi piace quello che vi proponiamo per i colori bianco-rossi, dateci una mano, ecco, raccomandandoci magari a qualche vostro amico che ha un'attività commerciale che con pochissimo può essere presente qui da noi, perché non stiamo parlando di migliaia di euro, no, stiamo parlando proprio di veramente di sciocchezze che però messe assieme tante gocce fanno sì che si possa continuare a fare quello che ci piace e che penso piaccia anche a voi, visto che siete in così tanti a seguirci. Statisticamente domenica eravate quasi 30.000 collegati, io non lo so come è documentabile, tramite poi se andate sulle pagine Facebook per chi sa fare può vedere quante visualizzazioni sono state fatte di un qualcosa di che dice una visualizzazione perché ha visto qualcosa. Qui c'era poco niente da vedere, perché
te lo dico chiaro, Stefano, quando l'hai detto l'ho sentito da qualche parte in trasmissione, non ci credevo e sono andato su Facebook per dire ma che numeri sono, ma da dove vengono, e poi ho verificato effettivamente questo dato estremamente interessante.
Una domenica sportiva fatta in maniera alternativa come la proponiamo noi, tra il serio e il faceto, ma che vi aggiorna costantemente su tutto quello che è il campionato di Serie D, e ovviamente avendo anche una squadra, la seconda squadra cittadina del campionato di eccellenza, è d'obbligo anche aggiornarvi sui risultati dei portuali del campionato di eccellenza. Portuali che ricordo in questa stagione, tra altre cose, coabitano con la SSC Ancona al Del Conero, e quindi insomma altra cosa importante. Ci siamo però, l'ho collegato il nostro mega ospite che ha più cariche lui che...
Infatti adesso gliel'elenco.
Adesso
tutte.
Fai un po' un elenco, vai un po'.
Allora, presento, perché sono contenta di averlo in diretta con noi, me l'aveva promesso, il presidente dell'AIAC Ancona, nonché giornalista, collaboratore della Gazzetta dello Sport, nonché blogger. Ha una pagina Facebook chiamata Il Mio Calcio che ci viene molto utile, Stefano Ferra.
No,
buonasera Paolo Giampaoli.
Io condivido i video di Paolo Giampaoli con piacere, portandoli alla conoscenza di chi non frequenta la sua pagina, ma condividere vuol dire che va in realtà a vederlo da lui, perché non è che lo vede da noi, lo vede dalla sua pagina, quindi gli aumenta le visualizzazioni e ci fa comodo perché ci fa vedere le conferenze stampa, ci fa vedere tante altre cosine interessanti dove magari noi non siamo presenti. Buonasera Paolino.
Ciao Paolino.
Ciao Silvia, ciao Stefano, ciao Beppe.
Faccio subito, visto che Silvia faceva prima nonché amico nostro e amico di praticamente tutta Ancona.
Grazie.
O quasi ha detto. Voleva dire o quasi. Senti, invece no, io volevo proprio chiederti, no, per iniziare questa chiacchierata tra di noi, ma non appena hai sentito, che poi eravamo vicini, quel 3 luglio che Gadda, Guerini e poi si è saputo un po' più tardi Bruniera sarebbero tornati ad Ancona, ma sarebbero tornati in una veste, insomma, diversa da quella che avevamo conosciuto in passato, che cosa hai pensato?
Guarda, non ho davvero, senza troppa modestia, lo sapevo qualche giorno prima, solo che era tutto un pochino top secret. Poi quando è entrato Daniele Silvetti allo stadio, dal tunnel, mi ha detto è ufficiale, e quindi mi si è aperto il cuore, anche se, come tanti tifosi ben sanno, tanti amici ben sanno, io ero un po' scettico sul ritorno di Massimo sulla panchina biancorossa, di Vincenzo e di Andrea, anche perché comunque l'avrei lasciato in Olimpo del calcio ancoretano nella storia, perché poi sappiamo tutti che basta vedere quello che sta succedendo oggi con Daniele Rossi a Roma, purtroppo il calcio è un ciclo. Noi che siamo degli anni 70, 80, no? Ci ricordiamo bene cosa hanno fatto questi tre personaggi. I ragazzi di oggi lo stanno imparando, stanno sentendo dai loro genitori, rileggendo la storia dell'Ancona. Comunque adesso guardiamo al presente, c'è Vincenzo, Massimo, Andrea, che stanno dando sicuramente una impresa importante a questa nuova realtà societaria.
Ti piace quello che stanno facendo e che hanno fatto in questo mese e mezzo?
Beh, credo che i risultati stiano parlando da soli, sicuramente. E mentre su una squadra in 30 giorni, 25 giorni non sia cosa facile. Poi adesso abbiamo 6 punti in cascina, godiamoceli. Mi terremo da una parte per quando ci serviranno e faranno comodo. Intanto sono 6 punti in meno da conquistare.
Sì, ma al di là dei risultati, Paolo, ti chiedevo se ti piace anche vedere giocare l'Ancona.
Beh, sicuramente sì, è una squadra che diverte, fa piacere vederla giocare. Ragazzi giovani mischiati con ragazzi di esperienza che non avevano mai giocato prima per loro. E questo sicuramente è un merito di chi ha saputo amalgamare e scegliere in pochissimi giorni.
Guarda, è la prima parte della stagione questa, però dicevo, facendo le dovute, cioè i confronti, no? Col fatto che l'anno scorso era Serie C, che quest'anno è Serie D, che i giocatori sono diversi, però ti piace di più l'Ancona che stai vedendo in queste prime giornate o l'Ancona che vedevi invece le prime giornate del campionato scorso?
Ma guarda, sono due realtà completamente differenti. Il cuore mi dice quello attuale. Quello dello scorso anno ho messo, diciamo, una pietra sopra dopo quel maledetto 4 giugno che mi ha fatto Silvia, perché non voglio nemmeno ricordarle il passato.
Cerchiamo tutti un po' di rimuovere, vero, quello che è stato la scorsa stagione, per pensare in positivo, come dice Jovanotti, per guardare avanti, visto e considerato che quello che ha fatto prima Silvetti, poi questa nuova società, cioè di portare appunto Gadda, Guerini, Bruniera per un nuovo percorso, sta cominciando a dare i primi risultati e quindi guardiamo avanti, insomma. Questo è un po' il, non so se è il pensiero che condividi, Paolo.
Sì, sì, assolutamente, guardare avanti, guardare al futuro. Futuro presente e futuro prossimo, perché qui ci aspetta una stagione intensa. Adesso, come dicevo, è andato tutto bene, è partito bene, e per carità di Dio, però i tempi difficili potrebbero arrivare, sono sempre dietro l'angolo, le insidie. È una squadra che dovrà fare i conti anche con i campi, dove allenarsi, trovare una situazione dove puoi allenare quando arriveranno i campi pesanti, fare i conti con le squalifiche, con gli infortuni, quindi è una cosa che ha sicuramente hanno tutte le squadre. Quindi bisogna non montarci la testa adesso e non fasciarcela quando sarà il momento.
È giusto stare con i piedi per terra, anche perché poi è tutto vero quello che dici e che riguarda la sfera tecnica, ma la partita più importante, come ripete in continuazione il direttore Guerini, l'Ancona se la gioca in ambito societario, e lì insomma sono stati fatti dei passi importanti quest'estate, ma ne dovranno essere fatti altrettanti per, come dicevamo prima, solidificare e rafforzare tutto il pacchetto societario anconetano.
Beh, io direi che tanto già è stato fatto molto e non poco. Ricreare e dare una continuità al calcio anconetano dopo quella data non era facile. È stato bravo il sindaco Daniele Silvetti a unificare, riunire questi personaggi attorno ad un tavolo e a far sì che ripartisse il calcio da Ancona. E il sindaco di Ancona sicuramente non ha abbandonato il tavolo dei lavori. Io sono certo che anche se è un po' in disparte, ma seguo costantemente tutti i fatti che stanno accadendo e vigila su quello che accade, anche perché comunque è vero che ha ben altro da fare, ben altro, ma questo diciamo che è una, tra virgolette, passami termine, un gioiellino che è riuscito a mettere in piedi lui con gli imprenditori che hanno dato fiducia a Marconi, Pulci e tutti gli altri che ne fanno parte.
Cori e Dauria, sì, ti chiedo questo, visto che comunque hai diciamo messo in risalto la figura del sindaco, una figura importante sin dal 5 di giugno praticamente, quando si è preso in mano questa situazione biancorossa. La domanda è... sarà importante, continuerà ad essere importante comunque la presenza del sindaco anche in seconda linea o comunque come figura da trade union tra l'attuale società e possibili, no, incontri, situazioni con altri imprenditori che si possono creare, ecco, proprio grazie anche alla sua figura?
Ancona debba camminare con le proprie gambe, c'è una società, ci sarà un consiglio direttivo, speriamo, da lunedì è stata convocata il consiglio d'amministrazione, verranno fatte le nuove cariche, verrà nominato un nuovo presidente al posto del dimissionario Gianluca Brilli, che ha lavorato bene direi fino a questo momento, ma questo si sapeva che era un pro tempore. E vedremo cosa succederà, ma sicuramente il sindaco vigilerà dall'esterno, ma è giusto che chi ha messo i soldi, chi sta gestendo la società possa chiedere il supporto, possa allargare la propria base societaria e così con l'aiuto del sindaco insieme collaboreranno per far entrare nuove risorse all'interno della SSC Ancona.
Ecco, a proposito di SSC Ancona, perché poi il discorso non coinvolge soltanto la prima squadra, ma coinvolge anche il settore giovanile, e lì dal 4 giugno si è rischiato davvero di perdere un patrimonio importante, no, per il futuro biancorosso, tra virgolette. Molti, lo sappiamo, sono andati in altre società, in altri sono rimasti in biancorosso, insomma alla fine più di 200 tesserati nel settore giovanile. Mi sembra che Bartoloni abbia saputo mantenere e ricucire quello che con una forbice si stava tagliando a pezzetti appunto dal 4 giugno.
Beh, io credo che Matteo abbia fatto un gran lavoro, perché riuscire a ripetere questi numeri in questo momento, dopo che non solo erano scappati tutti, ma ricreare la fiducia attorno a questo ambiente, attorno a questa società, non era facile. Bartoloni, Bellavista, Pizzi, tutti i collaboratori che sono rimasti, e non sono stati la prima difficoltà, e non hanno avuto paura di restare legati con i biancorossi, pur non essendoci davanti una prospettiva ben chiara, ben sicura. Hanno rischiato e in questo momento il numero gli sta dando ampiamente ragione. Sono arrivati nuovi tecnici, dall'allenatore da juniores Gianluca Dottori, a Stefano Bernardinelli, Matteo Concon, Yuri Bugari, e poi a seguire tutti gli altri allenatori delle varie categorie. Non è che anche loro si chieda di fare chissà che questo primo avvio di anno, primo anno, ecco. Magari ci sono le basi per creare il futuro del settore giovanile, così come me l'ha fatto per la prima squadra.
Certo. Senti Paolino, invece ti volevo chiedere questo: c'è un giocatore che della prima squadra ovviamente che ti ha colpito più di altri? Perché poi questa Ancona l'abbiamo imparata a conoscere in queste prime partite, che non possono ovviamente dettare le linee a 360 di come sarà poi in futuro questa Ancona, è ancora presto per definirla a tutti gli effetti, però abbiamo già percepito che è una squadra che sa giocare sia di fioretto che di sciavola, se vogliamo, no? C'è qualcuno che ti ha colpito?
Ah, sì, sicuramente sì. Vabbè, a parte Martiniello, che è scontato, non male Matteo Alluci, e anche Boccardi, il capitano. Poi naturalmente non è che gioco tutti questi tre solo, c'è un collettivo che li supporta, è una panchina che anche il nuovo portiere, siamo difensore, ha dimostrato in queste due prime giornate di poter fare la differenza, ecco.
Ecco, degli under, insomma, mi sembra di aver capito che l'Auczemis è quello che ti ha fatto una, più di tutti una buona impressione.
Ma sì, anche Bianchi che ha giocato la partita di Coppa, le partite di Coppa precedenti, non era stato poi così male. È una sfortuna che ai calci di rigore a Senzaia non è andata bene. Sul gol che avevamo preso l'ultimo minuto è stato un pochino sfortunato, perché lì c'era anche la complicità della barriera, che il quarto uomo non si era attaccato alla resta dei compagni, era a bordo campo, e ho visto proprio benissimo questa scena, e infatti tra l'altro arriva il gol, e puntualmente arrivato il gol, anche se pochi istanti prima la Vigo Senigallia aveva colpito un palo clamoroso.
Perfetto Paolino, ti ringraziamo, è stato un piacere insomma chiacchierare con te, poi ci vediamo domenica, no?
Certamente.
Grazie Paolo.
Posso fare una domanda a tradimento a Paolo?
Vai.
Paolo.
Me l'aspettavo.
Eccolo, perché entra sempre a gamba tesa, quando io vado a salutare arriva lui bello bello.
Lo so.
No, vabbè, la domanda a tradimento che ti faccio, perché tu hai conosciuto talmente tante versioni di Ancona, e allora ti volevo chiedere velocemente, proprio una battuta, com'è cambiata secondo te la comunicazione da, non so, dall'Ancona di Pieroni a quella anche precedente? Tu che l'hai vista insomma da dentro e da fuori, hai avuto questa chance?
Beh, purtroppo pare un campo che a me riguarda in particolar modo, perché ho fatto questo lavoro dal 2000 fino al 2018, con la comunicazione prima con Emanuele Peroni, poi con Schiavoni, poi con Stefano Marconi, saltando qualche periodo, qualche epoca, ma comunque pur sempre vicino ai colori biancorossi. Quando c'ero io, c'eravamo con Mauro Anconetani. Diciamo che non è che era così, c'erano ancora tutti questi social, c'era il sito internet, c'era Facebook, sì e no, seguivano le pagine di YouTube. Oggi c'è di tutto e di più, e basta che chiunque vada su e posti su un social e posti qualcosa e c'è subito la notizia. È cambiata tantissimo anche perché sono cambiati gli interpreti. Magari posso dire che non tutti sono allineati con il periodo, all'avanguardia, ecco, passami questo termine, non sono così al passo con i tempi, senza fare nomi o dire quello lavora meglio, quello lavora peggio. Ecco, diciamo che c'è cambiata tantissimo nei tempi, cioè con alti e bassi, bassi e alti, ma comunque da non dimenticare che la comunicazione vale più di mille altre parole, perché oggi come oggi la raggiunge l'immediatezza su tutto, la notizia è bruciata, anche perché una volta si aspettava il giornale per leggere quello che era successo il giorno prima, oggi quello che succede al momento e il giorno dopo la notizia sulla stampa è già bruciata, ecco. Basta vedere tantissime notizie che a volte mi viene il dubbio, ma questa l'ho letta o è già passato qualche giorno? Ecco, anche l'attuale comunicazione è partita come tutta la squadra un pochino così alla rimbaggio, e certo dovrà essere rivista. Dario Lucconi è un bravo giornalista, un bravo collega. Magari il calcio non è proprio il suo sport preferito, perché è dal basket Davide, e quindi anche lui deve aggiornarsi con gli ultimi periodi di quello che è successo con Ancona, ma sono certo che piano piano si mette al passo con i tempi. Mentre invece posso dire una cosa tranquillamente, che mi piace tantissimo chi cura la pagina dei social del settore giovanile Giacomo Migliozzi, che è veramente una pagina stupenda e ben curata e ben seguita, e sicuramente questo ragazzo gli auguro di fare tantissima strada, perché è veramente al passo coi tempi e molto aggiornato. Non so se la pensi come me, Stefano.
Ma sicuramente sono due situazioni completamente agli antipodi, possiamo dire anche così, come tu hai esaminato. Però esula dal campo di Davide Lucconi, perché Davide è l'addetto stampa e non rientra nei suoi compifici. Esatto, altri compiti. Lì c'è qualcun altro che deve definire quelle che sono le linee della pagina social della prima squadra. Sicuramente il settore giovanile è più avanti, forse è partito prima ed è più avanti sotto tanti punti di vista. Infatti quello che chiedevo a te era proprio invece il discorso della comunicazione in generale, parlando appunto da Pieroni, da quando ci si vedeva al centro della città, dove insomma con Maura Conetani eccetera l'abbiamo vista un po' tutte quante queste situazioni, come si è evoluta la comunicazione in senso lato. Adesso prima c'era la comunicazione societaria, che era il verbo, e ora la comunicazione societaria è una delle parti in causa rispetto a quello che è il pianeta calcio.
Sì, è alto 160 gradi, viene amplificato tutto. Come dicevi te, siamo passati da quando c'eravamo noi con Emanu Pieroni, che c'eravamo in house organ, il sito internet, il giornalino prima della partita, ad oggi che con queste cose qui non servono più, perché tutto via social, ecco, la formazione digitale, i tempi passano. Come ti dicevo prima, ci sono stati alti e bassi anche nella comunicazione dell'Ancona. Diciamo che un pochino la comunicazione ha sempre rispecchiato la società. Non è questo il caso dell'Ancona attuale, perché è partita da poco, allora un attimo prendere bene le misure e le forme su cui potersi scegliere il binario da seguire. Però siamo fiduciosi, anche perché Davide Lucconi comunque è un giornalista competente, e so che si metterà del suo meglio, ci sta mettendo del suo meglio per far sì che tutto possa andare bene.
E pensare che una volta, poi ti lascio, il problema più grosso che tutti quanti si ponevano era il fatto che le varie società che si sono susseguite non avevano, a parte la sede, che è anche quella ormai è diventato un optional, avere una sede societaria, ma non avevano il punto vendita. Ti ricordi quando le discussioni erano: ma il punto vendita per acquistare le maglie, per acquistare i gadget? I tempi in cui c'era il punto vendita sotto la provincia, altra cosa che è sparita, quindi non c'è più. Però avevamo queste esigenze all'epoca.
Sì, infatti, ecco, dal punto vendita di sottopasso della provincia Ancona Point alla prevendita dei biglietti, a tantissime altre cose. In Serie D, naturalmente, secondo me, a questo mio parere, fare un punto vendita è importante, ma passami il termine, io non vedo, se non sotto determinati periodi, se ancora, come mi auguro, ci auguriamo, vada con Fedele, non vedo questo grande massiccio numero di vendita di gadget, di magliette. Ecco, sarebbe magari più appropriato fare accordi con la vendita con i club, con i ragazzi a curva, con i Cuba, con i biancorosse, a fare delle giornate di aggregazione con la tifoseria. Ecco, questo è il modo migliore per stare vicino a sostenere la squadra, allo stadio. Le modalità ci sono, ecco. Creare oggi in Serie D lo vedo ancora un pochino
troppo. No, ma infatti ormai è tutto superato dalle grandi catene, dall'acquisti online, cioè il grande Amazon con il nuovo punto che aprirà qui da noi. Insomma, ormai è superato, però fa parte appunto di tutto quello che una volta c'era e adesso diciamo non c'è più, cioè non c'è più. Marco ti saluta anche Gianluca, un grande presidente AIAC, Paolino Giampaoli, Marco, grande Paolino, sei un grande professionista. Detto questo, io ti rilascio nelle mani di nuovo di Silvia e di Giuseppe che ti saluteranno.
Sì, noi ti salutiamo e come detto prima, Paolino, ci vediamo domenica al Del Conero.
Sì, se mi consenti una cosa.
Sì.
Sento molto scetticismo da parte della gente qui, là. Io voglio dire una cosa, che fino a quando avremo tre personaggi come Vincenzo Guerini, Massimo Garda, Andrea Bruniera in sella alla nostra società, e ci saranno personaggi come Stefano Marconi, Massimiliano Pozzi, che ho avuto il piacere di conoscere da poco tempo, possiamo stare tranquilli. Anche per quest'anno abbiamo questi tre personaggi che sono la nostra garanzia, cosa che in passato non avevamo nessuno che ci, tra virgolette, tutelasse. E anche perché uno come Vincenzo Guerini non ha bisogno di stare ad Ancona per sfondare, per fare carriera. Se Vincenzo, io per quello che lo conosciamo tutti, c'è qualcosa che non va, qualcosa che non quadra, così come Massimo Andrea, parlano apertamente senza nascondersi dietro un dito. Questa è la nostra garanzia con la supervisione naturalmente del sindaco Silvetti. Questo è il mio punto di vista almeno.
Eh sì, lo condividiamo. Grazie davvero Paolino e ciao, ti auguriamo una buona serata. A presto.
Ciao Paolo,
ciao Paolo,
ciao.
A presto.
Ciao. Lasciamo Paolino Giampaoli, Gazzetta dello Sport, ma soprattutto presidente AIAC, e lo ringraziamo per l'estate con noi. Intanto vedi l'ultima seduta del Chieti, come avevi anticipato, per la sfida Ancona. I neorientali si sono preparati bene, c'è tanta voglia di scattare lo stop casalingo con il Frosino, con il Fossombrone. Compito irto di difficoltà perché l'Ancona è a punteggio pieno dopo due giornate, con il bomber Martinielli in gran forma e ha realizzato tutti e tre i gol della squadra in casa nero-verde. I grifoni potranno contare sul neo acquisto Ceccarelli, che dovrebbe partire dalla panchina. Non sarà convocato invece Dosak, il giocatore si è allenato per tutta la settimana, ma manca il transfer dalla Turchia.
Silvia, non è un problema di sovrappeso, no, e di mancanza di condizione, come abbiamo visto da una fotografia peraltro piuttosto eloquente, ma sarebbe
ma
un problema di transfer.
Il transfer. Tra l'altro mister Ignoffo dovrebbe schierare i suoi con il 4-3-3, se vogliamo possiamo anche dare una possibile formazione con in porta Servalli in ballottaggio con Mercorelli che
dovrebbe rientrare.
Aveva subito un infortunio, adesso c'è questo ballottaggio che il mister scioglierà in questi due giorni. In difesa, partendo da destra ovviamente, Della Quercia, Cagliazza, Schiavino e Guerriero, centrocampo Forgione, Di Paolo Antonio, Cordova, attacco Gibilterra, Foll e Touré molto probabilmente. Altro giocatore interessante è questo Foll, che è già entrato, insomma segnato, una classe 91 del Senegal, una punta centrale, quindi ha tanta esperienza non solo in Serie D ma anche nel professionismo. Ha giocato anche con il Tivoli, il Porto d'Ascoli, la Samb e insomma è cresciuto nelle giovanili del Cesena, uno di quei giocatori di cui se ne parla in questo momento bene per quello che riguarda il Chieti, che può vantare diversi over di categoria, che hanno calcato anche palcoscenici più importanti, ma anche di giovani interessanti, tra cui due che sono ex Ragusa, che sono proprio Oddo e
che ha segnato,
Guerriero.
Tra l'altro.
Infatti mi parlavano i colleghi di Chieti che potrebbe anche esserci un ballottaggio con o Cordova o Touré per l'ingresso invece di Oddo, quindi bisognerà vedere se poi il giocatore l'Under 2004 giocherà. Al posto di uno di quelli che insomma abbiamo allentato
elencato.
Abbiamo elencato ora come possibili tra gli 11 titolari, due giocatori dicevo che il mister Del Chieti conosce molto bene perché arrivano dal Ragusa
dove ha allenato lui l'anno precedente, sì. un po' come Gadda che si è
perfetto,
portato
sì, infatti
alcuni giocatori dal Ravenna.
Volevo fare questa liaison. Ci siamo, Stefano, se vuoi smaltire gli ultimi messaggi, sono già le 20:19, abbiamo sforato alla grande questa sera.
Ma direi che abbiamo risposto a tutti, dai. Non credo che ci sia.
No, questi allora, erano per Paolino.
C'era la richiesta di
Di Petrolini. Tutto si può fare, non dobbiamo farlo noi, però. Quindi l'imprenditoria locale la si conosce, no? Quindi si sa dove dover andare a bussare, con chi dover interloquire, ma ovviamente non lo possiamo fare noi. Lo dovranno fare i diretti interessati, mi auguro anche con un certo apporto del comune, diciamo del sindaco.
Dirige Filippo Balducci da Empoli, per lui sarà la seconda direzione di gara, diretto solamente Follonica Gavorrano contro il Livorno il 18 settembre, risultato 2-2, ma in questa partita ha rifilato 9 ammonizioni.
Buono.
In un derbissimo, peraltro.
Non c'è una buona media. Una partita, 9 ammonizioni. Insomma, questo è l'arbitro che incontreremo domenica. Noi vi aspettiamo domenica come di consueto per aggiornarvi su quello che succederà al campo allo stadio del Conero. Vi ricordo, prevendita attiva fino all'ultimo per le attività che rimarranno aperte, quindi domani comunque tranquillamente tutti sono aperti oltre online.
E domenica al Pallarossini nel punto vendita della Investigation fino alle 15:45,
praticamente fino alla fine del primo tempo c'è la possibilità di acquistare il tagliando per entrare, però non fate come l'altra domenica,
attrezzatevi prima,
che arrivano tantissime segnalazioni di gente in coda che è lì chiamiamolo botteghino, che in realtà non è il botteghino, al Pallarossini, e per acquistare il tagliando, ma i tempi tecnici poi a quel punto ci sono.
Intanto Stefano, bisogna dirlo, è domenica allo stadio, quando c'è tanta gente bisogna arrivare in anticipo, non c'è niente da fare, purtroppo è così.
Quello è, poi dopo non vi lamentate, so che è uno sport che funziona tanto, delle lamentele, ma non date la colpa alla società, non date la colpa a nessuno, si acquista il biglietto in prevendita. Ancona Chieti, Atletico Ascoli Fermana, Vezzano Sora, Castelfidardo Teramo, Fossombrone Termoli, Isernia, Vigor Senigallia, L'Aquila Recanatese, Roma City, Civitanovese, Notaresco, San Benedettesi, e intanto la Ternana sembra che abbia trovato il proprio Deus Machina, un jolly, non solo l'Ascoli ma anche la Ternana, sembra che abbia trovato un magnate leader nel settore alberghiero che stia per acquistare la società. Facciamoci il sangue amaro? No, vabbè, pensiamo a casa nostra che è meglio. Grazie a Giuseppe Poli, Resto del Carlino, grazie a Silvia Trellini che ha condotto ben 2 puntate, apertura e chiusura di settimana. Noi torniamo domenica.
Certo, come sempre. Come sempre.
E tutti allo stadio.
E sempre, mi raccomando.
E forza Ancona, buona serata a tutti.
1600 allo stadio di base e più coloro che stanno acquistando il biglietto. Mamma mia. Dai!
Punto biancorosso. Punto biancorosso vi dà appuntamento a lunedì prossimo alle 18:30.